Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Viktor E. Frankl intitolato Alla ricerca di un significato della vita, pubblicato nel 1952. Partiamo da una domanda che forse ci riguarda più di quanto pensiamo. In un mondo ossessionato dalla felicità, dal benessere, com'è possibile che così tante persone si sentano perse, svuotate?
È la grande contraddizione del nostro tempo, in effetti.
E oggi, per cercare una risposta, ci immergiamo in un libro scritto nel cuore del buio del XX secolo. L'autore, Viktor Frankl, era uno psichiatra viennese che ha vissuto l'esperienza più estrema che si possa immaginare.
Parliamo di Auschwitz e Dachau.
Esatto. È sopravvissuto. E proprio lì, nel punto più basso dell'umanità, ha scoperto qualcosa di, direi, fondamentale su cosa ci tiene in vita.
Sì, la sua non è una teoria nata a tavolino, questo è cruciale. È un'intuizione forgiata nel fuoco. Frankl si accorse di una cosa, tanto semplice quanto sconvolgente.
Cioè?
A resistere a non lasciarsi andare non erano necessariamente i più forti fisicamente, ma quelli che avevano un perché.
Un compito da finire.
Un compito da finire, una persona da riabbracciare, un'opera da creare. Avevano un futuro che li attendeva, ecco. E questa osservazione è diventata la pietra angolare della sua terapia.
La logoterapia.
Esatto, la logoterapia, che potremmo tradurre proprio come guarire attraverso il significato.
E la nostra missione oggi è proprio decifrare questa mappa che Frankl ci ha lasciato. L'idea di fondo, che è quasi rivoluzionaria, è che per superare la sofferenza non bisogna fuggire.
Anzi.
Ma trovarci dentro un senso. Un compito che secondo lui è unico e irripetibile per ognuno di noi.
Proprio così.
Iniziamo da quello che lui definisce il male del nostro tempo. Lui sostiene che la nevrosi moderna sia diversa da quella dei tempi di Freud o Adler, no?
Sì, è cambiata. Non si tratta più solo di, diciamo, complessi di inferiorità o di frustrazioni legate alla sfera sessuale.
Quelle erano le grandi spiegazioni del primo Novecento.
Esatto. Oggi i sintomi sono più subdoli. Apatia, noia, una cronica mancanza di iniziativa. Sembra quasi una sorta di, come dire, pigrizia dell'anima.
E lui le dà un nome preciso.
Certo, la chiama frustrazione esistenziale. E la sua radice è un sentimento profondissimo di insensatezza. Il vuoto esistenziale.
È quella sensazione di girare a vuoto, anche quando magari dall'esterno sembra che si abbia tutto.
Appunto. E attenzione, per Frankl non è un'astrazione filosofica, è una condizione con conseguenze devastanti e molto, molto concrete.
E qui c'è un dato che onestamente mi ha lasciata di sasso. Il testo cita una ricerca secondo cui il 90% dei casi di alcolismo cronico sarebbe legato a questo senso di vuoto.
Il 90%? È una cifra enorme.
Enorme. E lo stesso varrebbe per la tossicodipendenza, persino per certi impulsi violenti. Sembra quasi che il male prosperi dove manca un significato.
Ma pensiamoci un attimo. Questa statistica capovolge la nostra percezione. Non è più solo una debolezza morale o una dipendenza chimica.
No.
Diventa un tentativo disperato e disfunzionale di riempire un'assenza. È un sintomo, non la causa.
Capisco.
Frankl dice che l'essere umano moderno è in una situazione senza precedenti. A differenza degli animali, non ha più istinti a dirgli cosa deve fare.
Ok.
E a differenza dell'uomo del passato, le grandi tradizioni, i valori, non gli dicono più cosa dovrebbe fare.
E quindi rimane in questo limbo senza una bussola. Mi fa venire in mente lo scrolling infinito sui social. Non si cerca niente di specifico, si sta solo riempiendo un tempo.
È un esempio perfetto, si riempie un vuoto. Frankl ha visto questa stessa dinamica, con altri mezzi, quasi 80 anni fa.
Incredibile.
E in questo limbo, dice, ci sono due grandi rischi. O si finisce per fare quello che fanno tutti gli altri.
Il conformismo.
Esatto. Oppure si finisce per fare quello che gli altri vogliono che si faccia.
Il totalitarismo.
Appunto. Entrambi sono una fuga dalla libertà e dalla responsabilità di trovare il proprio unico significato. Ed è qui che la sua esperienza nei lager diventa una lezione universale.
Certo.
Lì ha visto che la volontà di significato non è un lusso per intellettuali, ma un valore di sopravvivenza pazzesco. Chi era proiettato verso il futuro, verso un compito, aveva più probabilità di farcela.
Tutto questo parlare di doveri, di compiti, di sofferenza, sembra l'esatto opposto di quello che ci sentiamo ripetere ogni giorno, no?
Decisamente.
Il mantra moderno è «cerca la felicità, insegui i tuoi sogni». Sembra che Frankl remi completamente controcorrente. Come la gestisce lui la questione della felicità?
La gestisce in un modo che all'inizio spiazza. Per lui la felicità è come un'ombra. Se provi ad afferrarla, ti sfugge. Non può essere l'obiettivo.
Quindi non dobbiamo cercarla?
Non direttamente. È un effetto collaterale, un sottoprodotto che si manifesta quando ci dedichiamo a qualcosa di più grande di noi. Anzi. Sostiene che l'ossessione per la felicità e il piacere, quella che lui chiama volontà di piacere, è una delle cause principali dell'infelicità.
Questo è un paradosso.
È un paradosso, ma ha senso. Se il tuo scopo primario è cercare un significato e tu invece cerchi solo il piacere, frustri la tua motivazione più profonda. E quindi non puoi essere felice.
È vero, lui usa degli esempi che sono di una semplicità disarmante. Più ti sforzi di addormentarti, più rimani sveglio.
Classico.
Oppure, più ti ossessioni per la tua salute, più rischi di diventare ipocondriaco. A volte l'ambizione sfrenata di fare carriera è proprio ciò che te lo impedisce. Il desiderio diventa un ostacolo a se stesso.
Lui la chiama iperintenzione. È un concetto potentissimo. E questo ci porta al cuore del suo pensiero, secondo me. L'autotrascendenza.
Autotrascendenza.
Sì. Frankl è ferocemente critico verso tutta la retorica moderna della realizzazione di sé. L'idea che lo scopo della vita sia guardarsi dentro, trovare se stessi, appagare i propri bisogni.
Però aspetta, questo è profondamente controintuitivo. Tutta la nostra cultura, da Instagram ai libri di self-help, si basa sull'idea di lavorare su di sé. Frankl dice che è una trappola.
Dice che è una trappola, esattamente. Sta dicendo che la vera realizzazione avviene solo come effetto indiretto. L'essere umano si realizza nella misura in cui si dimentica di sé.
Dimenticarsi di sé?
Sì, per dedicarsi a una causa che lo trascende o a una persona che ama. Diventiamo veramente noi stessi quando non pensiamo a noi stessi. È un paradosso meraviglioso.
Wow!
Cita un filosofo, Max Scheller, che diceva una cosa perfetta. Solo colui che accetterà di perdersi per una causa troverà autenticamente se stesso. È il contrario esatto del guardarsi l'ombelico.
Quindi la sua logoterapia si mette proprio in rotta di collisione con le altre grandi scuole psicologiche, soprattutto con la psicanalisi di Freud.
Ah sì, la frattura è netta.
Proviamo a capire meglio dove sta questa frattura.
La differenza fondamentale è la direzione dello sguardo. La psicanalisi classica è regressiva, guarda indietro.
Al passato, ai traumi infantili, ai conflitti.
Esatto. Cerca le cause nelle profondità dell'inconscio. La logoterapia invece guarda avanti. È proiettata verso il futuro, verso i compiti da realizzare.
Verso i significati da scoprire.
Appunto. Per Frankl, l'uomo non è definito dal suo passato, ma da ciò che sceglie di diventare. Non siamo solo spinti da pulsioni, ma siamo attratti da valori.
E qui Frankl non le manda dire alla psicanalisi, vero? Ce l'ha proprio con questo loro approccio che lui definisce smascherante.
Esatto, quello che tende a ridurre ogni ideale a una semplice sublimazione di istinti repressi.
L'amore è solo sesso sublimato, la fede è solo un bisogno infantile di protezione.
Per lui è una forma di nichilismo, un cinismo che svuota l'esistenza umana di ogni dignità. E c'è un dettaglio che trovo geniale. Critica persino il setting classico, il paziente steso sul lettino.
Ah sì?
Perché? Dice che quella posizione impedisce un vero incontro da persona a persona, faccia a faccia, alla pari. La logoterapia, al contrario, non ha paura di parlare di valori, di ideali. Li prende sul serio.
Capisco, ma qui sento già suonare un campanello d'allarme. Non è pericoloso per un terapeuta occuparsi di valori? Il rischio di imporre la propria visione del mondo sembra altissimo.
È una preoccupazione legittima, e Frankl era il primo a sottolinearlo. Infatti, il punto non è mai dare un senso alla vita del paziente.
Che sarebbe un'imposizione?
Inaccettabile. Lo scopo è un altro. È un'educazione alla responsabilità. Il logoterapeuta aiuta il paziente ad ampliare il suo campo visivo, a vedere la gamma di significati possibili.
In modo che sia lui a scegliere.
In modo che sia lui e solo lui a trovare e scegliere il suo significato concreto e personale. Il senso non può essere dato, deve essere trovato. È come pulire gli occhiali a qualcuno, non dirgli cosa guardare.
Mi piace questa metafora. E questo mi porta a un altro punto di rottura fondamentale, l'immagine dell'uomo. La psicologia del profondo ci presenta un uomo quasi prigioniero dei suoi istinti, no?
Sì, del suo inconscio, del suo passato. Frankl la definisce una caricatura, un'immagine riduttiva. E sottolinea un punto cruciale.
Quale?
Non esiste un istinto religioso o un istinto morale come esiste un istinto sessuale. Verso Dio o verso la coscienza morale si decide, non si è spinti da una pulsione.
E questa capacità di decidere introduce due pilastri, libertà e responsabilità.
Esattamente. Anche nelle peggiori condizioni, l'uomo mantiene una libertà interiore.
E come si applica questo a una persona che soffre, per esempio, di una nevrosi? Non è una contraddizione parlare di libertà in quel caso?
No, e la distinzione che fa è sottile ma importantissima. La persona nevrotica non è responsabile della sua malattia, non è colpa sua.
Ok.
Ma è assolutamente e totalmente responsabile dell'atteggiamento che assume di fronte ad essa. Può scegliere di subirla passivamente o di lottare. Sostiene che persino in una psicosi c'è sempre un nucleo spirituale sano che può reagire.
C'è sempre un margine di libertà.
Sempre. Per quanto piccolo.
E questo ragionamento vale anche per la sofferenza che non possiamo evitare, una malattia incurabile, la perdita di una persona cara.
Soprattutto in quel caso. Proprio lì, dice Frankl, si nasconde la più alta possibilità di trovare un significato. Quando un destino è inevitabile, ci resta l'ultima delle libertà umane.
Cambiare il nostro atteggiamento.
Cambiare noi stessi, l'atteggiamento con cui lo affrontiamo, trasformare una tragedia personale in una vittoria interiore. L'accettazione coraggiosa della sofferenza diventa un'azione, una prestazione di altissimo livello.
Mentre chi fugge o si dispera?
Non fa che accrescere la propria sofferenza perché le toglie ogni potenziale significato. La lascia nuda e cruda.
C'è quell'aneddoto nel libro, quello del medico anziano. È commovente.
Ah sì, è un esempio perfetto di logoterapia in azione. Si presenta da lui un vecchio medico, depresso per la morte della moglie.
Che amava moltissimo.
Franklin gli chiede cosa sarebbe successo se fosse morto prima lei. E il medico risponde, oh, per lei sarebbe stato terribile, avrebbe sofferto immensamente.
Certo.
E Franklin con delicatezza gli fa notare, vede dottore, lei le ha risparmiato tutta quella sofferenza e il prezzo che paga è sopravviverle e piangerla.
E di colpo la sua sofferenza aveva un senso.
Esatto, non era più vuota, era il senso di un sacrificio fatto per amore. Non ha eliminato il dolore, ma gli ha dato uno scopo e una dignità.
È potentissimo. Quindi, per riassumere, l'approccio di Frankl non è una psicologia del profondo, ma quella che lui stesso definisce una psicologia dell'altezza.
Proprio così. È un cambio di prospettiva radicale.
Cosa vuol dire esattamente?
Significa guardare in alto, verso ciò a cui l'uomo può aspirare. Prende sul serio non solo la volontà di piacere, ma soprattutto la volontà di significato. Riconosce che l'uomo per vivere ha bisogno di ideali.
Ha bisogno di una dimensione spirituale.
Spirituale, che può essere religiosa o anche laica. È la tensione verso qualcosa che ci supera, che ci trascende.
E anche qui lo scontro con Freud è frontale. Freud vedeva la religione come una nevrosi ossessiva, qualcosa di infantile da superare.
Per Frankl è l'esatto contrario. Interrogarsi sul senso ultimo della vita non è un sintomo di patologia. Anzi, è la manifestazione più autenticamente umana che esista.
È ciò che ci distingue.
Esatto. Cita persino una frase di Einstein, che gli dà ragione. Diceva, chiunque consideri la propria vita come priva di significato è fondamentalmente infelice. Porsi la domanda sul senso, diceva Einstein, significa essere religiosi.
E la cosa incredibile è che tutta questa teoria, tutta questa psicologia dell'altezza, non è un'elucubrazione astratta, è radicata nella sua carne, nella sua esperienza.
Totalmente.
C'è una sua citazione verso la fine del libro che chiude il cerchio in un modo che mette i brividi.
Sì, è una frase che andrebbe scolpita nella pietra. Dice, oltre a essere uno specialista in medicina, sono anche sopravvissuto agli orrori perpetrati in 4 lager nazisti.
E quindi so fino a che punto l'uomo resta libero.
E fino a che punto può innalzarsi al di sopra di qualsiasi condizionamento, in forza di quella che uso definire la forza di reazione dello spirito.
Non credo esista una conclusione più forte.
No. Viene da chi ha visto il peggio e ha trovato il meglio.
Il libro di Frankl ci lascia con un'idea potente. Il significato non si inventa. Non è qualcosa che creiamo dal nulla, guardandoci dentro. Si scopre.
È già là fuori, nel mondo.
Che ci interpella sotto forma di compiti da svolgere, persone da amare e sofferenze da affrontare con dignità.
E questo ci porta alla domanda finale che lasciamo in sospeso. In un'epoca che ci offre infinite distrazioni e gratificazioni immediate, come possiamo coltivare attivamente la disciplina di guardare fuori, di cercare un significato che ci trascende, invece di accontentarci del piacere passeggero?
Per approfondire, potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu, oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.